io ad esempio vedo che i miei studenti universitari, che sono dal punto di vista del radicamento sradicati, come si riradicano? Tutte le volte che gli faccio fare come esercizio iniziale di antropologia un'intervista ai nonni, ritrovano la memoria della terra. E perché i loro i nonni non li hanno mai intervistati prima che glielo dicessi io? No? Questo è proprio l'orientamento del mondo contemporaneo. Molti che gli faccio fare queste tesine finiscono dicendo: mi ha fatto piacere fare questa tesina perché ho scoperto mio nonno. Ci sarei, come si fa a scoprire il nonno solo perché ci sei iscritti ad antropologia? Però sono, diciamo, dei segnali anche della possibilità, come dire, di attenzione, di costruire questa interfaccia. E l'anno scorso, per esempio, abbiamo lavorato sulla storia di vita di una donna sarda di Orgosolo che racconta la sua esperienza del mondo pastorale, drammatica, dolorosa. E questi ragazzi avevano una loro attenzione, soprattutto al tema di quella che per la Sardegna è stata chiamata, diciamo, un ordinamento giuridico implicito delle comunità, cioè un senso del giusto e dell'ingiusto che è pregiuridico dal punto di vista istituzionale, no? E che però segna una vita comunitaria. I ragazzi erano proprio molto curiosi di questo. Ed è per questo che io ho pensato che in fondo la risposta che si può dare a Marco Lodoli e al rapporto insegnamento nuove generazioni sta nel non considerare la memoria storica, diciamo, quella che viene considerata legata al peso della storia da portarsi appresso, ma piuttosto, come a me capita spesso di dire con un'intuizione che però non è che ho particolarmente approfondito, di aprire l'interfaccia nella direzione dell'immaginazione piuttosto che del carico storico, no? Con una modificazione rispetto alla mia generazione, cioè la mia generazione vedeva per fasi storiche, no? Come Hegel, come Marx, come Gramsci. Adesso probabilmente dobbiamo vedere per altre modalità, dobbiamo vedere appunto per commutazioni, per cui un'eredità storica, quella che per me è la dolorosa, no, smemoratezza del moderno, diventa per un giovane la chance di comprendere un mondo differente, che lo incuriosisce e che gli può lasciare, come dire, delle monete, diciamo così, di immaginazione e fantasia per il suo mondo contemporaneo, per quei ragazzi del mio corso che si incuriosiscono all'idea che esista una legge scritta nel cuore, nella memoria di una comunità, no? Che magari la desiderano forse qualcosa di questo genere, forse ce l'hanno nella comunità dei pari, gli mette in evidenza qualche cosa. E quindi questo gioco del passaggio, no, dalla razionalità storica all'immaginazione, e poi in termini pratici il passaggio dalla parte destra o sinistra del cervello alla parte sinistra o destra del cervello, cioè dalla parte della razionalità alla parte della creatività, che secondo me è l'interfaccia giusta per dialogare con i giovani, perché i giovani sono, diciamo, padroneggiatori delle tecnologie, però ne sono anche vittime delle tecnologie e il loro mondo immaginario non è tutto imprigionato lì dentro. Anche nei loro giochini elettronici coniugano valori morali e così via. E quindi hanno forse una domanda di immaginazione creativa per cui questa diversità del passato può diventare per loro una diversità del futuro. E cioè il gioco che fa l'antropologia, che riconosce sempre la molteplicità delle forme, e quindi questa molteplicità delle forme non la inquadra in quello che fu il modello positivista di uno sviluppo in cui una cosa supera l'altra, ma in un modello invece della varietà delle forme creative in cui l'alterità è un po' come copiare dagli indiani dell'Australia i tatuaggi oppure da quegli altri riti solari, no, che ci hanno insegnato a fare i giovani americani, e dal mondo contadino mezzadrile un'immagine diversa del mondo, del rapporto della natura col consumo. Perché molti giovani che crescono in un ambiente sempre più critico verso il disastro ambientale cominciano a cogliere, quindi possono ritrovare in questa memoria delle generazioni precedenti qualcosa di significativo. E di questo c'è traccia proprio nell'intervista ai nonni, no? Di una comprensione di questo. questo processo come un piccolo tesoro che i giovani si possono portare nel futuro. Adesso mi sono un po' troppo dilungato rispetto al mio desiderio di leggervi dei passi di questo volumetto, però devo dirvi che vi avrei letto volentieri i passi di tre persone che sono state abbastanza importanti in questa comunità. Uno è Nello Carli, che è stato proprio il fondatore di tutta una storia, lui geometra che lavorava in una cooperativa e che però da sempre ha sentito il mondo contadino come la missione della sua vita, no? E Nello, tra le varie cose che suggerisce, è che dobbiamo pensare Buon Convento alla luce della storia che si è aperta nel 75 e che oggi continua o finisce o ricomincerà in qualche modo. Perché anche la Buon Convento, che continua a fare la sua festa di settembre e così via, da anni lo fa dentro l'idea del museo. E che quindi per Buon Convento il museo è come una volta si diceva del campanile, no? La gente ci cresce insieme, fa parte di cosa offre una comunità. Questa è una comunità che va lungo la Cassia, che potrebbe essere ignorata, e invece grazie al museo, che ne è una porta d'accesso, è una comunità dove le persone si fermano sempre di più, si aprono anche i negozi qualche volta nei giorni festivi. Cioè il microclima di una comunità cambia proprio per la presenza e l'effetto del museo. L'altra testimonianza è di Dino Bui, che è questo diciamo contadino sindacalista che conoscevamo già negli anni 70, che dice voglio dirlo ai giovani, il museo serve per i giovani. Quindi Dino Bui proprio riprende le cose che io col mio linguaggio ho cercato di segnalarvi. E poi mi ha colpito proprio la memoria di Massimo Sbardellati, che è stato sindaco ed era questo studente di architettura, che è una memoria nostalgica di un ragazzo nato alla fine degli anni 50, quindi per me piuttosto giovane, una memoria nostalgica degli odori e del paesaggio che lui vedeva da bambino, e quindi del legame che c'è tra Buon Convento Comune e la terra, no? Come proprio un segno di questa comunità. E infine un altro intervento invece di un assessore alla cultura, l'assessore Cappuccia, che per me è proprio l'intervento sintesi, perché lui un paio di volte è accompagnato a Roma in macchina, credo con l'auto del comune, non so se in futuro ci saranno ancora le auto dei comuni, Alberto Cirese, che è stato il professore che ha aperto a Siena l'antropologia, il mio maestro, e Alberto Cirese in questi viaggi lo ha istruito sulla museografia antropologica, in particolare sul concetto di beni volatili, che noi chiamiamo cultura immateriale. Cirese non gli piaceva questa definizione di cultura immateriale, e Cappuccia fa una bella testimonianza del fatto che lui, parlando con Cirese, ha capito che nel museo ci sono gli oggetti, eccolo qua, ma che che nel museo soprattutto ci sono i beni volatili, perché quegli oggetti rappresentano dei saperi, no? Rappresentano delle memorie, delle relazioni. Quindi quelle cose che il museo evoca e che sono le cose che anch'esse sono l'interfaccia per le nuove generazioni, perché alla nuova generazione può interessare un aratro, ma più gli può interessare una relazione, gli può interessare un sapere, no? Umberto Zaffina si è messo a lanciare un laboratorio sulla tessitura, ha imparato a tessere. A me colpisce molto quando in comunità che sono state desertificate sul piano delle loro tradizioni qualcuno le ricomincia, perché tante volte noi abbiamo l'impressione che non ci sia più nulla da fare, no? Ed è anche il dibattito che si fa sulla memoria della resistenza, eccetera eccetera. Noi abbiamo avuto la chance di dialogare molto con il mondo dei corsi, che loro dicono i francesi le tradizioni gliele avevano proprio sradicate totalmente, quindi le hanno ricominciate, riimparate. E questo è quello che possiamo cercare di lasciare ai giovani, no? Il fatto che le possono rimparare, che sono una grande risorsa. Ecco, quindi questo è anche un grande cambiamento del nostro approccio, no, all'universo contadino. E nel dialogare con Susanna Cenni è venuto fuori appunto proprio questo mondo, perché Susanna Cenni è legata alle riflessioni internazionali sul futuro dell'agricoltura, al fatto che il mondo contadino riflette su queste cose qui nelle sue associazioni, e quindi la capacità di un legame tra memoria e futuro, che è una cosa determinante per questo insieme di cose che stiamo facendo. E proprio Susanna Cenni a me l'ha segnalata, segnalandomi anche l'impegno che c'è a Firenze di un comitato internazionale che lavora sui temi del futuro e dell'agricoltura, E questi temi sono confluiti in questa, che avrei forse fatto bene a fotocopiare e diffondere, no? Che è la proposta di legge che è stata presentata alla Camera dei Deputati insieme ad altri deputati, che ha una bella analisi del quadro della storia dei contadini in Italia, perché è una storia complessa, diversa regione per regione, e poi si conclude in queste pagine essenziali, con le quali poi do la parola a Susanna Cenni: la Repubblica riconosce il giorno 11 novembre come giornata nazionale dedicata alla cultura del mondo contadino. Ecco, questo è un progetto che per noi è anche un punto di riferimento, diciamo così, prima che la Repubblica non l'abbia riconosciuta, in qualche modo noi ce l'abbiamo scritta nella nostra intenzione. L'anno scorso l'abbiamo festeggiata a Sant'Arcangelo di Romagna e Susanna
Era
non ha potuto
fusaglia,
venire perché c'è una
fiducia.
situazione parlamentare di quelle estreme, positivamente estreme in quel caso, insomma. L'anno prossimo c'è stata già fatta una prenotazione da un centro della Toscana per festeggiare l'11 novembre. È una giornata anche ricca di tradizioni popolari, folcloriche, oltre che di una poesia di Carducci. E dobbiamo ancora lavorarci, ecco, a costruire questo pacchetto di memoria intorno all'11 novembre. E come dicevo ieri, è una giornata che è in un certo senso di festa perché è legata alla svinatura, al morso, eccetera, eccetera. È una giornata in un certo senso di dolore perché è una giornata di separazione, è una giornata della fine dei contratti. E oggi le installazioni la tematizzeranno in questa chiave, anche perché in un certo senso il direttore di questo museo è stato invitato a prendere le valigie e a tornarsene a casa. Quindi viviamo in questo giorno anche di più la giornata come una frattura. Come una festa, però come vedete riusciamo a fare una frattura della festa, una festa della frattura, insomma, l'importante è che, come dire, scambiamo il nostro mondo di studiosi, di appassionati dell'universo, della museografia, segnando in modo forte, non semplicemente con razionalità didattiche, ecco, anche i vissuti che stanno intorno a queste tematiche. Questo dossier di cui ho parlato continuerà perché stanno arrivando tantissime testimonianze, come spesso succede. Non è il fatto che uno dice che ci sarà un dossier a suscitare le testimonianze, ma è quando esce che tutti dicano: ma avrei scritto anch'io. E allora il dossier non è finito, aspetta testimonianze. Io stesso mi sono messo in mente di scrivere una storia più minuziosa di come dal 75 ad oggi ci sia stato questo intreccio di studi, di passioni intellettuali e di passione locale della comunità di Buonconvento per questo museo. Io ringrazio molto Susanna Cenni di essere qui con noi, diciamo che era da un po' di anni che l'attendevamo perché l'anno scorso la situazione del Parlamento gliel'aveva impedito e quindi le do la parola.
Ma intanto sono io che ringrazio il professor Clemente e Pietro per questo invito, ma anche per il lavoro che abbiamo fatto insieme, francamente, perché la relazione è frutto di intense chiacchierate che abbiamo avuto con lui, con alcuni suoi collaboratori. E devo dire che per me è stato anche abbastanza semplice innamorarmi un po' di questo progetto. Io sono nata in queste terre. I miei nonni, sia quelli paterni che quelli materni, vengono da esperienze mezzadrili, una in zona Monteroni, l'altra in zona Montalcino, quindi diciamo questo era un po' difficile, era un po' difficile non lasciarsi catturare da e poi i racconti che ognuno di noi, insomma, una parte di chi vive in questa provincia viene da quelle radici, da quel tipo di esperienza, e quindi racconti paterni, dei nonni, eccetera, mi hanno veramente riportato alla voglia anche di rimettere insieme alcuni progetti utili per non solo per dare, come dice Pietro, giustizia storica alla mezzadria, alla civiltà contadina, ma io ho molto insistito fin dall'inizio con Pietro su questa sorta di legame che io vedo e che personalmente ho visto rinnovare anche 15 giorni fa, poi vi dico perché, fra memoria storica e quindi il lavoro intenso per non disperdere questa memoria e contemporaneità. Perché dico questo? Vedete, da 15 giorni sostanzialmente si sono spente le luci di Terra Madre a Torino e si è svolto in quella cornice il congresso internazionale di Slow Food, un congresso che si svolge, se non sbaglio, ogni 6-7 anni, quindi un evento che porta lì rappresentanze da tutto il mondo. Ed è stato molto interessante per me, certo non è stata una scoperta, ma insomma quando si sentono appunto le testimonianze dirette c'è sempre un'altra energia, un'altra capacità di raccontare. È stato interessante ascoltare le voci dei contadini russi, pakistani, kenioti, congolesi, guatemaltechi, cinesi, eccetera, eccetera. Tutti piccoli contadini, perché di norma a Terra Madre partecipano piccoli contadini di queste comunità, del cibo, no? Come sono state definite, ecco, c'era in queste testimonianze, per questo dico la contemporaneità, una straordinaria mescolanza fra le loro vite, il loro rapporto con la terra, che molto spesso è un rapporto legato alla sopravvivenza, quindi all'alimentazione, alla produzione di cibo, per l'autoconsumo. E simile a quella che molti contadini hanno vissuto in queste terre, perché il rapporto con la terra e anche la relazione mezzadrile è molto legato alla propria sopravvivenza, alla manualità, quindi non era legato alla vendita sul mercato, come oggi. E la consapevolezza straordinaria, elevatissima di questi contadini che assieme a questa battaglia quotidiana per il proprio consumo, per la sopravvivenza, eccetera, si gioca una battaglia contro grandi poteri nel mondo. Penso per esempio a questa strenua, straordinaria difesa della biodiversità, dei semi. Io ricordo ancora mio nonno che conservava i semi, quindi li prelevava, li seccava, li conservava e quindi li ripoteva riseminare. E pensare che oggi questa semplice operazione è un'operazione rimessa in discussione dalle normative vigenti, quindi la possibilità di scambiarsi liberamente, se è un reato, è un reato scambiarsi i semi, perché ci sono diritti di proprietà, perché ci sono grandi multinazionali, nel mondo sono tre sostanzialmente le multinazionali che detengono il controllo del mercato delle sementi, e quindi è straordinario, diciamo, questo intreccio fra questo bisogno primario, questa presenza della terra e le grandi scenari, per non parlare del processo di land grabbing, quindi di accaparramento delle terre che è in corso soprattutto da parte della Cina nei confronti dell'Africa. Quindi io vedo un intreccio straordinario fra questo tema della memoria, della cultura contadina, dell'esperienza contadina, quella passata ma anche quella presente in tante realtà del mondo, e questi grandi scenari dentro i mutamenti della crisi che noi stiamo vivendo. Ecco, e dico questo perché a volte, e non è certo il caso di questo tipo lavoro, io sono un po' infastidita da una lettura di questi processi un tantino snob, per cui il folklore, per cui il momento, diciamo così, di ricordo. Insomma, c'è altro. Io credo che il grande sforzo che è giusto fare per riconoscere il giusto valore a questa esperienza è legato anche alla contemporaneità, a questi straordinari mutamenti che noi stiamo affrontando, perché siamo ancora ben lontani da ragionare. E allora, siccome poi qui, come dicevo, ci stanno le nostre radici, le origini di tutti noi, la conoscenza, la conservazione e la trasmissione della memoria sono fondamentali proprio non solo per vivere la contemporaneità, ma anche il futuro. Penso allo straordinario lavoro che è stato fatto, anche quello grazie al lavoro anche del professor Clemente con la Regione Toscana sulla resistenza, su quel tipo di memoria e anche lì l'incredibile forza delle testimonianze. A me è capitato anche recentemente di andare ad Auschwitz con alcuni testimoni di quella tragedia. È straordinario per quanto, diciamo, pensiamo di essere preparati, quanto abbiamo studiato, letto su quello che è accaduto, come il racconto delle testimonianze effettive di quei testimoni lì che insieme a te, attraversando il campo di Auschwitz, ti raccontano particolari, stravolge ancora di più e e ti rinnova quel tipo di esperienza. Ecco, su questo tema della mezzadria, della memoria, eccetera, infatti Piero ci siamo anche confrontati su queste esperienze che io ho avuto la fortuna negli anni in cui sono stata assessore in regione. Io ho fatto l'assessore dal 2000 al 2008 e nell'ultima parte della mia esperienza mi sono occupata di agricoltura. In Toscana abbiamo avuto esperienze interessanti da questo punto di vista perché attraverso questa commissione internazionale sul cibo e sull'alimentazione voluta da Claudio Martini sono state messe in relazione esperienze provenienti da tutto il mondo. Vandana Shiva, che presiedeva questa commissione, saperi, competenze scientifiche, esperienze dirette. Insomma, questa mescolanza di sapere è stata molto interessante per approcciarsi con questa realtà. E poi l'esperienza più recente, di cui appunto avevo raccontato a Carlo, a Pietro, di Carlo Petrini, che nel 2010, quindi sostanzialmente un paio d'anni fa, ha avviato questa esperienza che è stata definita dal movimento Slow Food del granaio della memoria. Certo, con una visione di carattere internazionale, di costruzione di relazioni fra questi punti di vista, ma io trovo una grande assonanza fra questo e i temi di cui noi stiamo discutendo. E ci sono alcuni aspetti particolarmente interessanti. Petrini diceva: non ci fa paura la fatica, ma la perdita di senso. Quindi sono state vite difficili, sicuramente faticose, e quindi, come dice Pietro, dobbiamo fare un'operazione anche di giustizia, ricordando, ma soprattutto bisogna riconoscere che ha avuto un senso straordinario questa esperienza e che ha attraversato tutta l'Italia. Noi non abbiamo scritto nel testo Cultura Mezzadrile perché sapevamo che questa visione era parziale per rappresentare l'Italia, no? C'era la Toscana, qualche altra regione.